l'intervista di Giuliano Giubilei.
Buon pomeriggio a tutti da Radio Immagina, benvenuto a chi ci ascolta sul podcast della radio e benvenuto a Piero Fassino con cui commentiamo il voto di domenica e di ieri. Buon pomeriggio Fassino.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, il dato, ripetiamolo ancora una volta, è 6-1 o 5-0 se non si considera Trieste. Ecco, ma poi ci sono altre cose, il centrosinistra ha ripreso Roma e la sua, Torino ha tenuto Varese, ha strappato al centrodestra Savona, Cosenza, Isernia, a Trieste Russo si è avvicinato molto a Piazza. Ecco, si è invertita la tendenza, cioè questo voto apre una fase nuova o ancora è meglio essere prudenti?
Ma direi che certamente è un netto successo dei candidati e dello schieramento del centrosinistra, perché con la sola eccezione di Trieste, dove peraltro si è sfiorato il successo anche lì, perché la differenza è un punto percentuale, c'è una vittoria generalizzata dei candidati espressi dal PD, dal centrosinistra o da schieramenti progressisti a cui ha lavorato il PD. E come già lei ha ricordato, non soltanto ovviamente Torino e Roma, che si aggiungono a Bologna, Napoli e Milano del primo turno, ma poi altri capoluoghi importanti. Varese, da sempre culla, diciamo, del leghismo, ha confermato il sindaco uscente di centrosinistra. Savona, il centrosinistra l'ha recuperato. A Cosenza addirittura si è invertito il risultato del primo turno. Caserta, Isernia, Latina, cioè, quindi direi che c'è. E poi tanti comuni, diciamo superiore ai 15.000 abitanti, che fanno meno notizia, ma che sono altrettanto importanti, che ne so, in Umbria, Spoleto, Città di Castello e così in tante altre regioni. Allora, io penso che c'è questo inequivocabile dato. Naturalmente questo dato ha molte spiegazioni. La spiegazione mi pare che sia la minore credibilità dei candidati del centrodestra. Si votava per i sindaci, e si votava per i sindaci con l'elezione diretta. E i cittadini, quando si vota per il sindaco, sono molto attenti. Nella scelta di un elettore per il sindaco, cioè il sindaco del comune in cui un elettore vive, crescono i suoi figli, lavora, l'elettore non giudica solo l'appartenenza politica, giudica anche l'affidabilità e la credibilità dei candidati. E non c'è dubbio che questo voto dice che noi siamo stati in grado di presentare ovunque candidati più affidabili, più credibili di quelli del centrodestra. Il caso di Roma è eclatante, ma anche il caso di Torino, così come di altri tanti comuni. Quindi direi che questo è un primo elemento. Un secondo elemento è che è stata premiata una strategia del Partito Democratico di costruire in ogni città, sulla base delle condizioni specifiche date, il cartello unitario più ampio e più credibile e soprattutto più coeso, perché non bisogna solo costruire un cartello di forze, bisogna costruire una condizione di coesione e di solidarietà, e l'abbiamo costruito in tutte le città in cui siamo riusciti a prevalere, e perfino a Trieste, dove non abbiamo vinto, ripeto, per un punto, intorno al nostro candidato si era costruito uno schieramento unitario molto, molto forte e significativo.
E poi
ha contato evidentemente anche, certo, la crisi profonda della destra,
la
crisi di 5 Stelle, perché è evidente che la crisi di questi due soggetti politici in qualche modo ha determinato un maggiore spostamento di voto verso il centrosinistra e verso il PD.
Ecco, partiamo dalla destra. Lei dice che i candidati, insomma, erano difficili da digerire perfino per lo stesso elettorato. Ecco, ma forse il paese...
Che non erano più che da digerire, perché non mi permetto di dare valutazioni.
No, questo persone. L'ho detto io.
Non erano
detto...
credibili come sindaci.
Sì, ecco. Sì, certo, erano difficili credibili. Da digerire, è mia responsabilità. Ecco, ma... Ecco, forse il paese non ha respinto anche le ricette sovraniste e populiste.
Certo, non c'è dubbio,
no?
quando dico che ha pesato la crisi della destra, è questa in realtà. C'è una crisi del sovranismo. A me colpisce molto che in tutti i commenti di questi mesi, no, quindi anche precedentemente a questo voto, non si segnali un fatto enorme. 2 anni fa la Lega ha raggiunto quasi il 34% dei voti. E 2 anni dopo è al 20%, cioè ha perso metà dei suoi consensi. Se non è un segno questo della crisi di impostazione sovranista, non so cosa bisogna ulteriormente attendere per dirlo in modo chiaro e netto, no? Così come l'ambiguità politica dei Fratelli d'Italia di fronte a fenomeni diciamo di carattere estremistico della destra ha tolto credibilità e toglie credibilità a Fratelli d'Italia. Insomma, gli elettori vogliono delle cose chiare. E le parole pronunciate dalla Meloni di fronte a quello che è successo in queste settimane nella destra estrema sono state parole ambigue, non chiare. Insomma, quello che la Meloni deve chiarire è: sono camerati che sbagliano o sono nemici della democrazia? Ecco, questo è il punto. Io uso questa espressione perché quando ci fu il terrorismo rosso, ci fu chi diceva che erano compagni che sbagliano.
L'album
e la
di
sinistra
famiglia.
Fece una battaglia esplicita e netta dicendo che non erano compagni che sbagliavano, erano nemici della democrazia. E così il terrorismo fu sconfitto. Oggi la Meloni è di fronte a questo tema. Deve dire con chiarezza se, come alcuni esponenti del suo partito, dicono sono camerati che sbagliano oppure se sono nemici della democrazia. Questo è un punto di chiarezza che non c'è stato fin qui.
E non a caso si è ricordato il coraggio, diciamo, che ebbe Fini quando dichiarò che il fascismo era il male assoluto.
Esatto, parole così nette, così esplicite non sono state dette. Poi naturalmente la Meloni cerca di ricorrere ai ripari e quindi ha colto l'occasione del portico d'Ottavia per fare un pronunciamento di grande condanna del nazifascismo, il che naturalmente va anche questo rilevato e non lo sottovaluto, però bisogna che le cose non siano strumentali, che le cose siano molto chiare.
Ecco, lo so che lei non ama parlare di quello che succede a casa d'altri, ma la Meloni ha già chiesto un confronto, diciamo una verifica all'interno del centrodestra. C'è la possibilità che si arrivi, come dire, a un regolamento di conti?
No, a me non piace l'espressione regolamento di conti, c'è una cosa obiettiva. Quando si perdono delle elezioni si apre una discussione, si apre un dibattito. Poi la discussione e il dibattito può essere più o meno lacerante a seconda del contesto e delle condizioni, ma non puoi risolverla come ha detto ieri Salvini: abbiamo perso, però il nostro obiettivo è vincere le elezioni tra 2 anni, perché così è troppo semplice, no? Bisogna fare i conti con una crisi profonda che si è manifestata di consenso dell'elettorato nei confronti del centrodestra. Poi sullo sfondo c'è un tema che riguarda l'intero sistema politico ed è la minore partecipazione al voto. Minore partecipazione che nei ballottaggi c'è sempre, peraltro, ma anche al primo turno c'è stata una minore partecipazione, che però è riferibile soprattutto a un elettorato di destra e all'elettorato di 5 Stelle,
forse questo,
non
all'elettorato
di centrosinistra.
Ecco, forse questo non si è sottolineato abbastanza, perché vedere poi le dinamiche elettorali nelle città si scopre che hanno votato di meno i quartieri dove tradizionalmente il voto va verso il centrodestra, quindi è un altro segnale, diciamo, che non hanno
di crisi di consenso, esatto.
Più che il tema c'è sicuramente,
il tema c'è, io credo, ma
però va scomposto.
Le regole della politica mi pare sono impietose, mi pare che una discussione del centrodestra si aprirà, ma mi sarebbe strano non si aprisse, diciamo. Poi a cosa porterà? Lo decideranno loro.
E poi anche Salvini, di fronte alla componente, diciamo, più moderata, governativa della Lega, anche quello sarà per lui un confronto, insomma, impegnativo. Ecco.
Sì, per esempio io penso che tutta la linea che Salvini ha preso contro il Green Pass è una linea che non ha pagato. Tanto non ha pagato per un dato obiettivo, ma come fai a non fare i conti col fatto che l'81% dei cittadini ha deciso di vaccinarsi?
Sì,
stai facendo la battaglia contro l'81% dei cittadini. E poi come non tenere conto che Fedriga, Zaia, Fontana, cioè i governatori del centrodestra hanno detto, tutti invitato i loro cittadini e la loro regione a vaccinarsi e quindi poi ad avere il Green Pass. Quindi c'è andata una linea, cavalcare, diciamo, un movimento Novax, tra l'altro largamente minoritario nel paese, era elettoralmente non comprensibile e difatti il voto lo ha detto.
Senta, ma lei, ecco, con la sua esperienza di città e di definiamolo così, movimento operaio, come valuta quello che è successo a Trieste in questi giorni con i lavoratori portuali in prima linea?
Ma mi sembra che nel giro di pochi giorni diciamo il movimento contrario al Green Pass dei portuali si è sgonfiato,
sì,
fino a essere ancora ieri diciamo espressione da poche decine di portuali, su cui si è sovrapposto invece diciamo un movimento di Novax che non ha a che vedere con i lavoratori portuali e che ha colto questa manifestazione dei portuali per inserirsi, cavalcarlo e assumerne la guida, tant'è vero che poi i portuali sono dissociati. Quindi è un fenomeno che io ho conosciuto. Notav era partito così, era partito come un movimento di contestazione in Val di Susa che coinvolgeva una parte dei cittadini della Vallata, poi quando si è ridisegnato e ridefinito tutto il progetto dando risposte a molte delle criticità che i cittadini denunciavano, il movimento di Vallata si è molto ridotto e si è sovrapposto invece a un movimento di centri sociali, di radicalismo di sinistra che non ha più a che vedere con la Vallata, è lo stesso fenomeno, cioè c'è nelle società industriali, quindi c'è anche in Italia, come dire, un fenomeno di radicalismo estremo che contesta le scienze, contesta le grandi infrastrutture, contesta diciamo quelle che vengono considerati i simboli diciamo di un potere da abbattere, però insomma sono fenomeni minoritari con i quali bisogna fare i conti e che sul piano politico vanno contrastati.
Senta Fassino, un'ultima cosa sul centrodestra, poi parliamo del centrosinistra, perché la frase più azzeccata di questi giorni l'ha detta Berlusconi oggettivamente, cioè quando ha detto eroe è chi blocca un treno per Auschwitz, non chi blocca un porto per il Green Pass. Diciamo che con poche parole...
frase assolutamente felice.
Dico, con poche parole li ha sistemati tutti e due i suoi alleati, no?
Un riferimento... ha detto una cosa di buon senso. Sì. Devo dire che Berlusconi in questa fase ha un posizionamento che appunto evita di negare l'evidenza. E questo è il punto, no? Quindi quella frase lì... è una frase che è dettata dal buon senso di chi capisce che negare l'evidenza è una sciocchezza. Ecco,
senta, veniamo al centrosinistra. Che cosa devono fare i sindaci eletti per non sprecare questa vittoria?
Potremmo... La prima cosa che un sindaco deve fare, vale anche per quelli del centrosinistra, è da subito considerarsi sindaco di tutti i cittadini, sia di chi ti ha votato, sia di chi non ti ha votato, sia di chi non ha votato. Un sindaco... nel momento in cui elette deve rispondere all'intera sua comunità, e questo è il primo compito che credo tutti abbiano chiaro, non hanno bisogno certo che lo dica io, ma è bene ribadire che questo è diciamo il compito primo di un sindaco. E poi naturalmente partire dalle domande, dalle esigenze, dai bisogni che in campagna elettorale sono emersi e vedere anche quindi le aree di sofferenza che si sono tradotte per esempio in un astensionismo elettorale, quindi si tratta di mettere in campo dei progetti, dei programmi e delle azioni amministrative che corrispondano a quelle che sono le aspettative dei cittadini, che sia di quelli che ti hanno votato sia di quelli che hanno manifestato un disagio non votando, quindi questo mi pare che sia il dovere di un sindaco, quello di immergersi profondamente nella realtà della sua comunità. Direi che un buon esempio lo ha dato Stefano Lorusso a Torino. Stefano Lorusso è stato dato fino a 3 mesi fa come perdente. E invece ha ribaltato il risultato fin dal primo turno e ha stravinto il ballottaggio. Ha fatto una campagna elettorale straordinaria, di cui è diventato simbolo una sedia. Lui è andato su tutti i mercati, in tutte le piazze, in tutti i quartieri, con 2 sedie, una in cui si sedeva lui e una in cui si sedeva i cittadini, ogni cittadino per 5 minuti. E gli diceva quello che voleva dirgli. E in questo campagna elettorale condotta in un corpo a corpo diretto, continuo, costante, col territorio e con i cittadini, ha acquisito credibilità, consenso e alla fine voti.
E tra l'altro
sia un buon esempio.
Certo, a proposito della credibilità dei candidati, da Milano era considerato sicuramente un candidato di tutto rispetto ad altri candidati che ha presentato il centrodestra, no?
Sì, aveva un'immagine diciamo più neutra, più civica, tuttavia non ha nella sua vita nessuna esperienza amministrativa, quindi non basta candidarsi a sindaco per poi essere in grado di farlo. Lorusso è è un candidato e questo ha pesato, perché i cittadini torinesi lo sapevano.
Beh, è stato
il capogruppo, ha fatto l'assessore all'urbanistica, ha fatto
lei,
il capogruppo di maggioranza, il capogruppo di opposizione, quindi conosce la macchina amministrativa, l'ha guidata e l'ha diretta quando è stato un ottimo assessore all'urbanistica, quindi certo. È evidente che tutto questo pesa, perché poi, ripeto, quando si vota per un sindaco, i cittadini valutano anche proprio la qualità personale, la sua credibilità, la sua affidabilità, e la riprova è un dato statistico. Tutti i sindaci che vincono, vincono avendo più voti dei partiti che li hanno sostenuti. Vuol dire che c'è un pezzo di elettorato che non vota solo per l'appartenenza, vota anche un candidato per la qualità personale e la sua affidabilità.
Ecco, visto che abbiamo parlato di Torino, magari poi parliamo anche di Roma, ecco, Lo Russo, ma su questo anche da Milano, devo dire, aveva insistito nella campagna elettorale. Comunque Lo Russo ha battuto molto sulla necessità che la città riprenda il suo ruolo di capitale del lavoro, insomma, il sistema Torino, diciamo.
Ha ragione,
certo.
È assolutamente ragione. Torino è una città che è storicamente è una capitale del lavoro, di un lavoro che naturalmente è cambiato, perché Torino è cambiata negli ultimi 20 anni da una città che era capitale della manifattura industriale, senza perdere questo profilo manifatturiero, però ha allargato il suo profilo ad altre vocazioni, la tecnologia, l'innovazione, l'alta formazione universitaria, la cultura, quindi un profilo plurale, no? Che ha messo insieme il profilo storico di capitale industriale con profili, diciamo, più legati al terreno dell'innovazione e del mutamento sociale, e da tutto questo però è chiaro che bisogna, diciamo, posizionare la città ancora una volta come capitale del lavoro e dei lavori.
Ecco, e che cosa ha perso Torino in questi 5 anni di Appendino da sindaco?
È una città ferma. Non c'è stato da parte dell'amministrazione 5 Stelle una visione, un progetto, una capacità di governo della città. C'è stata la gestione ordinaria del dossier che ogni mattina c'è sulla scrivania di un sindaco, ma non si governa una città governando solo l'ordinaria amministrazione, tra l'altro anche in modo mediocre. E sono stati 5 anni perduti, questa è la verità. E il voto lo dice, perché 5 Stelle ha governato la città per 5 anni e ha raccolto le elezioni il 7%. E quando, dopo aver governato 5 anni, raccoglie il 7%, il giudizio dei cittadini è inequivocabile.
Direi di sì.
Non c'è bisogno di altri commenti.
Senta, passiamo rapidamente a Roma, che è una città da ricostruire totalmente a proposito degli ultimi 5 anni, e sicuramente l'ha già detto Gualtieri, una sfida da far tremare i polsi per qualsiasi sindaco, però è una grande scommessa naturalmente.
Beh, è la capitale, è una grande città, è Roma, quindi è chiaro che è una grandissima scommessa. Gualtieri è un uomo che ha capacità, esperienza, saggezza, io confido molto su Roberto, anche perché lo conosco da lungo periodo, e so che è un uomo che si dedicherà, ovviamente, come si dedicherà Lo Russo, come si dedicherà ogni sindaco alla sua comunità, con l'esperienza, la dedizione, la capacità di interpretare le domande che i cittadini rivolgono e di tradurle in programma, in visione, in progetto, in governo, in amministrazione concreta. Quindi credo che avremo davvero un buon sindaco a Roma.
Ecco, lei prima ha parlato della sconfitta del centrodestra e ha aggiunto che anche i 5 Stelle escono male da questa elezione. E Virginia Raggi, pur avendo, insomma, una certa percentuale, direi proprio personale, insomma, comunque i 5 Stelle escono male anche dal voto romano, in generale dal voto nazionale, insomma.
Beh, 5 Stelle sappiamo bene che è un movimento che sta conoscendo una modificazione della sua identità originaria. 5 Stelle è nato come un movimento antagonistico esterno al sistema, così si è presentato, e all'inizio ha preso i voti, diciamo, invocando un cambiamento palingenetico, cambiare per cambiare, no? Poi, da quando ha assunto responsabilità di governo in poi, è evidente che ha dovuto fare i conti col fatto che governare significa scegliere, significa decidere, significa fare i conti con la realtà, che il cambiamento palingenetico non c'è, c'è invece il cambiamento molecolare che tu devi essere in grado di produrre con l'attuazione di governo giorno per giorno. E questo ha portato il Movimento 5 Stelle, per un verso, a perdere un pezzo di quel consenso che era legato al profilo antagonistico, e per altro verso a far maturare quel movimento una cultura di governo. È in mezzo al guado, naturalmente, il Movimento 5 Stelle, in una fase di trasformazione, con una guida di Conte. Il voto era difficile, tanto perché il voto amministrativo, diciamo, sui territori, il 5 Stelle non ha mai avuto espresso un personale politico particolarmente, diciamo, radicato, no? Quindi è un movimento, come dire, che ha più profilo nazionale che non locale. E poi ovviamente questa trasformazione della sua identità naturalmente come dire, ha dei prezzi, non c'è parto senza dolore, bisogna saperlo. E questa volta il dolore è stato forte, perché Pregliasco, mi pare ieri, ha fatto, no, Utrend, sì, ha fatto un'analisi di tutti i, sì, comuni sopra i 15.000 abitanti, calcolando che la media percentuale su tutti i comuni sopra i 15.000 abitanti è tra il 6 e il 7%, quindi rispetto a percentuali che nel passato 5 Stelle ha avuto è, sì, evidentemente una riduzione consistente. Però fatta un'elezione si guarda avanti, e io penso che il Movimento 5 Stelle, anzi, trarrà, secondo me, Conte lo ha già detto, sì, sì, da questo esito, diciamo, la sollecitazione a accelerare la trasformazione identitaria del Movimento 5 Stelle, facendogli assumere sempre di più una cultura di governo.
Ecco, lei prima ha parlato, ha detto di che cosa devono fare i sindaci, cioè mettersi all'ascolto per non sprecare questa vittoria. Che deve fare invece il centro-sinistra nel suo complesso per non sprecarla?
Beh, come i sindaci deve partire dai cittadini, deve partire dalle domande, dalle aspettative.
La interrompo un attimo, ha ragione Orlando che in un'intervista oggi ha detto che il PD è uscito dalla ZTL?
Ma insomma, anche prima non era proprio, diciamo, sì, solo ZTL. Diciamo, no, che certamente con questo voto abbiamo, diciamo, recuperato consenso anche in aree di sofferenza sociale che in precedenti elezioni avevano mostrato verso di noi una maggiore disaffezione. Questo è certamente vero, quindi mi pare che cogli un punto di verità, anche se non è un recupero completo, perché, diciamo, se andiamo ad analizzare i luoghi della minore affluenza, vediamo che la minore affluenza continua a esserci in zone, diciamo, a profilo sociale più popolare. Quindi si è cominciato un percorso di recupero che deve continuare. Ecco, io lo interpreto così.
E tornando al centro-sinistra?
Il centro-sinistra deve fare quello che devono fare tutti i sindaci, cioè partire dalle domande, dai bisogni, dalle esigenze, dalle aspettative dei cittadini. Mettersi in ascolto, raccogliere la domanda e tradurre la domanda in un'iniziativa politica che indichi degli obiettivi che soddisfano quelle domande. Questo è il primo compito di un partito politico e vale anche per il centro-sinistra. Soprattutto dopo anni e anni che sono stati anni di sofferenza sociale. Non dimentichiamo mai che l'Italia ha vissuto tra il 2008 e il 2015 una lunga crisi economica che poi poco tempo dopo è stata seguita da un anno e mezzo di Covid. Tutto questo ha prodotto delle ferite, delle sofferenze sociali, delle forme di marginalità, di esclusione. Ecco, tutto questo bisogna saperlo, no? Bisogna vederlo. Non solo in Italia si è prodotto questo. Io ricordo che quando Trump vinse le uniche elezioni che ha vinto nel 2016, andando la sera al suo comitato elettorale per ringraziare i suoi supporter, ringrazio questo, ringrazio quello, ringrazio quell'altro, poi disse: però io ringrazio soprattutto una persona. Tutti si aspettavano un nome e disse: io ringrazio The Forgotten Man, che in inglese vuol dire l'uomo dimenticato. Quindi si è prodotta negli anni della crisi sociale, e questo si è prodotto anche nel periodo del Covid, una lacerazione nelle società, soprattutto nelle società industriali, tra una maggioranza di cittadini che pur in una condizione di crisi ha mantenuto più o meno inalterate le proprie condizioni di vita, di reddito, di lavoro, e una parte minoritaria, ma di una minoranza larga e grande, che invece si è sentita esclusa perché ha visto messa in discussione le certezze di vita, di reddito, di lavoro. Si è prodotta una frattura tra inclusi ed esclusi, e naturalmente quella frattura ha prodotto, si è manifestata soprattutto, diciamo, a sinistra, perché, diciamo, l'insediamento elettorale, sociale, politico della sinistra è prima di tutto negli stati popolari, e quindi, certo, questo, sì, tema del recupero Il superamento della frattura tra inclusi e esclusi è il tema che ha di fronte la politica e che ha di fronte soprattutto la sinistra, in Italia, in Europa, nel mondo, diciamo, direi. E quindi questo è quello che noi dobbiamo fare, e questo sul piano poi più direttamente politico significa lavorare per ricostruire un'alleanza di centrosinistra che abbia la possibilità di raccogliere un consenso maggioritario nel paese.
Ecco, questo le volevo chiedere. Lei l'ha già detto e l'ha detto anche subito Letta ieri, alleanza larga, sforzo di allargamento. Ecco, ma esiste questo campo largo e chi ne deve far parte?
Cioè, è da costruire, perché non c'è dubbio che se noi guardiamo la configurazione del centro-sinistra, questo campo oggi è in formazione. Il PD è il perno e intorno a questo perno noi vogliamo costruire un'alleanza larga fatta di forze politiche, forze sociali, di movimenti civici, raccogliendo anche espressioni nuove che si sono manifestate. Pensi come intorno al tema dell'ambientalismo si è prodotta una mobilitazione sociale, in primo luogo di giovani, che è un elemento di novità che bisogna avere la capacità di raccogliere, no? Oppure come appunto rilanciando una grande battaglia per il lavoro e per lo sviluppo e per la crescita abbiamo la possibilità di recuperare quei settori di società che si sono invece sentiti penalizzati dalla precarietà. Quindi si tratta di ricostruire un campo politico, sociale e culturale di centrosinistra. È un cantiere che abbiamo aperto, questo voto ci ha premiato e ci sollecita a continuare su questa strada.
Domanda inevitabile, obbligatoria: Draghi esce più forte da questo voto?
Draghi esce forte Draghi è forte di suo.
diciamo questo intanto. Sì, certo.
Draghi è forte di suo, sta governando bene il paese, con apprezzamento, con senso. Secondo me nel successo elettorale del PD e del centrosinistra c'è anche il fatto che il PD e il centrosinistra è lo schieramento più leale nei confronti di Draghi. È quello che lo sostiene con più lealtà e gli garantisce quindi il consenso e la forza per mettere in campo il programma che ha annunciato e che è essenziale per portare l'Italia fuori dalle secche di Covid-19.
Quindi niente elezioni prima della fine della legislatura?
Per quello che ci riguarda escludiamo per quello che ci riguarda, poi ognuno dovrà dire quello che vuole. Noi riteniamo che sarebbe un errore, perché c'è un governo, che è il governo Draghi, che sta governando bene, ha avviato un percorso per rimettere in piedi il paese dal punto di vista economico, sociale, utilizzando anche le tante risorse europee che arriveranno al nostro paese. Sarebbe un delitto interrompere questo lavoro, e quindi noi pensiamo che si debba garantire la continuità di questo governo fino alla fine della legislatura.
Senta Fassino, vista la sua competenza e attenzione ai temi internazionali, le faccio una domanda, diciamo, di attualità, ma che non c'entra col discorso sulle elezioni, perché oggi al Parlamento europeo, in questi giorni, insomma, si è consumato uno scontro durissimo tra Europa e il governo polacco. Ecco, dove porterà questo scontro?
Sì, uno scontro durissimo che manifestazione di un tema che va affrontato bene, perché io penso che al governo polacco bisogna dire, e su questo bisogna essere intransigenti, che non si può mettere in discussione l'indipendenza, l'autonomia della magistratura, perché questo è il tema.
È il tema della giustizia, sì.
Tema della giustizia. Mi pare, ma questa è l'opinione di Piero Fassino, meno forte dire al governo polacco: quella decisione della Corte Costituzionale polacca non va bene perché l'Unione Europea è sopra di voi. Non è un grande argomento. Detto così, può perfino spingere un pezzo di opinione pubblica polacca verso il sovranismo. Non so se è chiaro.
No, è chiarissimo, il tema è delicato, ovviamente.
Allora il tema va affrontato bene. Certo. È chiaro che l'Unione Europea ha una sua sovranità ed è assolutamente chiaro che quando un paese entra a far parte dell'Unione Europea ha il dovere di uniformare, come abbiamo fatto noi e tanti altri paesi, la sua legislazione e le sue forme, diciamo, normative, in modo tale che siano omogenee, no? Nello spazio europeo. E questo è chiaro. e quella sentenza della Corte va in una direzione opposta e quindi per questo va censurata. Ma va censurata non per un problema formale, va censurata perché quella legge viola un principio fondamentale, un valore fondamentale su cui è fondata l'Unione Europea, che è l'indipendenza della magistratura. Su questo bisogna insistere, non tanto sulla supremazia
sulla
delle fonti.
Supremazia
fonti delle fonti mi pare non un argomento molto convincente, ma questa è un'opinione di Piero Fassino.
Va bene, Piero Fassino, noi la ringraziamo per essere stato con noi, sempre chiaro come sempre, e buon lavoro e buon proseguimento di ascolto per chi segue Radio Immagina. Grazie di nuovo.
Grazie a voi. Grazie.